Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Mario, intanto come va Mario? Tutto ok?
Sì, va bene. Tutto ok.
Allora, Mario, intanto siamo qui con gli ascoltatori che stanno arrivando tantissimi. Intanto facciamo un attimo un po' riassunto, perché anche ci arriva la notizia che in Ucraina pure hanno deciso di giocare a porte chiuse. La Federazione Spagnola sta chiedendo la sospensione dei campionati. In Bundesliga, nella Serie B tedesca, nella Serie B tedesca c'è un caso di positività. E quindi anche questo è un altro campanello d'allarme. In Inghilterra il City non giocherà con l'Arsenal perché l'Arsenal aveva incontrato l'Olympiacos, il presidente, risultato positivo dell'Olympiacos al coronavirus e quindi in quarantena l'Arsenal. La situazione quindi non riguarda tutti e quindi ci vuole una decisione, Mario, penso direttore, totale da questo punto di vista, e anche la UEFA dovrà pronunciarsi da qui a breve per quello che riguarda tutto in generale, sia le competizioni ancora in atto, la Champions, l'Europa League, ma anche l'Europeo. In molti oggi, ti devo dire Mario, hanno chiesto spostiamo questa competizione perché non ha proprio in questo momento senso proporre una competizione itinerante di fronte a questa situazione. Direttore.
Ma non me lo dire a me, io sono una decina di giorni che
è vero.
Per cui credo che si debba trovare una data alternativa, ma poi soprattutto non vedrei chi potesse prendersi la responsabilità di farlo. Adesso comunque vediamo, facciamo una cosa per volta. Adesso sarebbe già importante capire che cosa si può fare con la Champions, capire come si può arrivare al campionato, come si può risolvere il problema del campionato e poi penseremo all'europeo, anche se europeo e campionato sono abbastanza collegati.
Castrate, certo.
Secondo me la soluzione migliore sarebbe quella di giocare l'europeo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, quindi usare giugno e luglio per far giocare le partite del campionato, se si potesse, e anche quelle credo a porte chiuse.
Posso dire Mario che prima abbiamo avuto il direttore Ernesto Paolillo che è andato giù dicendo la UEFA che cosa aspetta un caso di positività da parte dei calciatori prima di prendere una decisione, dice in questo caso bisogna fermare tutto e rinviare anche l'europeo, perché soprattutto la formula utilizzata dell'europeo itinerante,
esatto.
Ha detto da qui a due mesi pensare, speriamo che la situazione possa migliorare, ma pensare di mettere in circolazione una situazione del genere è abbastanza folle, ecco.
Sì, ma siamo, cioè noi, ripeto, il virus ci costringe a pensare in fretta.
Esatto. A non perdere tempo.
Bisogna essere sempre davanti alle prospettive. Insomma, noi fino a una settimana fa ancora litigavamo per tenere aperto il campionato, anzi discutevamo sulle porte chiuse e le porte aperte. Vedi che da untori siamo diventati
esempio,
ci stanno venendo tutti dietro. Insomma, è quello che cambiano le prospettive da un giorno all'altro. Quello che due o tre giorni fa sembrava impossibile adesso sembra assolutamente necessario, per cui non è più quello che mi interessa. Cioè, io sono convinto che il calcio andrà bloccato, non è possibile, andrà bloccato come si sta bloccando lentamente tutto. Sono molto interessato a vedere come andrà come andrà negli altri paesi, perché ci sono soluzioni diverse in atto. Per esempio la Germania sta chiudendo pochissimo, la Francia si sta avvicinando al nostro, in America addirittura tu hai un presidente degli Stati Uniti che sottovaluta tutto, che dice che è un'influenza. Per cui mi interessa vedere anche le soluzioni che portano avanti gli altri. Per esempio c'è quelli che dicono fare il tampone a tutti e poi isolare i positivi. Io penso che a questo punto, cioè, con il paese fermo davvero, qualcosa, soprattutto nei centri dove i focolai sono ancora abbastanza indietro, si dovrebbero ottenere dei risultati.
Mario, tra l'altro ti voglio chiedere anche un'altra cosa. Tu lunedì stai andato a Napoli, vero?
Sì.
Questo viaggio a Napoli, tu di solito vai in treno, vero? Correggimi se sbaglio, Mario.
Sì, ma in treno, il treno adesso, almeno per me, è un mezzo sicurissimo, perché ho speso un po' di più, sono andato in prima e prima non c'era nessuno. Non sono passati nemmeno a chiedermi il biglietto. Il treno era assolutamente vuoto, con molti treni cancellati, nonostante molti treni cancellati, quindi quelli che partivano avrebbero dovuto essere più affollati. In seconda c'era un po' di gente, ma anche lì poca.
Quindi pochissima, perché tu dall'inizio della stagione che vai a Napoli, quindi hai visto veramente questa situazione, l'hai vissuta, no? Diciamo, tutte le volte che hai preso il treno,
sì, è andato in confronto. Ho potuto fare dei confronti, sì.
Certo.
E l'atmosfera praticamente anche in stazione, Mario, andando a prendere proprio il treno in stazione, che tipo di atmosfera hai percepito?
Ma non c'era pochissima gente.
Controlli?
C'era
molti?
Pochissima gente. No, controlli non c'erano ancora, è cominciato ieri la zona rossa, c'erano tutti con le mascherine, questo sì, io non so dove le trovino, ma non...
È vero.
Sì, infatti è un problema questo delle mascherine, ce lo stanno segnalando anche gli ascoltatori.
Lo viviamo anche noi sulla
anche
nostra
pelle,
non
le
troviamo.
A trovarle.
Infatti, io sono andato alla farmacia della stazione di Napoli e non ne avevano.
No.
Continuo alla mia farmacia, ma qui a Roma
non ci sono.
Mario, tra l'altro, quello che dicevi prima dell'America, noi ti possiamo rigirare la testimonianza che abbiamo avuto di Massimo Brambati, che lui è in America da un po' di tempo, a Miami, e ci racconta sempre, quando interviene, perché ci sentiamo, diciamo, con una certa regolarità, ci racconta proprio che lì c'è una percezione completamente...
Però dov'è lui? Perché
sì, dov'è
poi
lui?
Basta
sì.
Che ti sposti
sì.
dall'altra
Vabbè,
parte.
Lui ci raccontava la sua testimonianza.
Certo.
Dice lì, per esempio, c'è una caccia alle vitamine, diceva prima.
Alla vitamina C,
perché hanno detto che può aiutare, e quindi dice c'è più la ricerca della vitamina C che di altre cose. Quindi confermava un po' quello che stavi dicendo tu.
Sì, ma il vero problema dell'America è un altro. Il vero problema dell'America è che il 60% della popolazione non ha l'assicurazione medica.
È vero.
Per cui tu ti fai un tampone e spendi tra i 1.000 e i 3.000 euro.
Sì.
Adesso no, è questo. Poi dopo ci sono le cure. In America non solo, ma Trump ha disfatto il programma sanitario di Obama, che si era avvicinato a quelli europei, cioè all'assistenza gratuita europea. Per loro l'assistenza gratuita la chiamano socialismo, per cui per loro è una cosa che detestano completamente. Infatti adesso... molte assicurazioni stanno parlando per riuscire a coprire il costo del tampone, cioè per farsi pagare dallo Stato, ma lo Stato che paga in America è appunto peccaminoso, è fuori dai programmi americani. In America c'è il liberismo più totale, per cui lo Stato non può assistere, questa è una libera scelta. Obama aveva dato l'assicurazione, una forma di assicurazione, di Trump io credo che Trump stia rischiando moltissimo, moltissimo, perché Trump è uno che dà, nella sua follia, che dà sicurezza a un tipo di popolazione, perché fa l'arrogante con tutti. Solo che il virus è l'unica cosa contro cui non puoi fare l'arrogante. Perché se ne frega il virus.
Certo.
Per cui anche questa è una soluzione, cioè a vedere un po' più in là, in piena campagna elettorale, uno che ha sottovalutato il virus e che continua a dire un'influenza. La prima reazione di Trump fu di dire queste sono le esagerazioni del Partito Democratico. Poi la seconda è stata dire va bene, c'è un po' di virus, non andate in crociera. Insomma, poi dopodiché invece la gente ha paura dovunque, e quando hai paura reagisci, quando hai paura ti incavoli.
È vero, sì, anche lì altra situazione. Dunque, stavo dando un'occhiata, Mario, anche un po' in generale a quello che stanno facendo nei vari campionati, quello che staranno dicendo. Insomma, si va molto per le porte chiuse, per la stragrande maggioranza. Anche...
ragazzi, hanno paura i giocatori.
Esatto, sì. Esatto. No, infatti, guarda, ti riporto anche, Mario, c'è stato oggi, ti leggo proprio un passaggio, lo vado a prendere,
del sindacato mondiale dei
calciatori, che ha chiesto di fermare le competizioni in questo momento. Chiediamo ai datori di lavoro e agli organizzatori delle competizioni misure precauzionali, tra cui la sospensione di allenamenti e partite.
Sì, sì, infatti in Italia è già... sta già succedendo così, cioè la quasi totalità delle società ha mandato a casa i giocatori. I giocatori non si stanno allenando, stanno facendo qualcosa per conto loro, cioè sono in isolamento, stanno facendo qualcosa per conto loro, ed è previsto che quando si deciderà di tornare a giocare faranno una decina di giorni di nuova preparazione.
Guarda, questo è l'ultimo. Non puoi fare altra, ce n'è in questo momento. Anche la Ligan sta pensando di fermarsi. C'è un, vado a vedere, mi sembra un ciclista positivo.
Sì.
Adesso vado a prendere a volo, ma risulta anche questa notizia. Quindi lo stop non, ormai possiamo dire sì. Allora.
È ufficiale, le italiane non giocano in Europa.
Beh, questa è la notizia che ci arriva adesso. Si va per...
Si fermano per le italiane, intanto si fermano Champions Europa League.
Sì.
Esatto.
Questa è una grossa notizia.
Europa League. La Champions non viene in questo momento ancora presa in considerazione, ma ricordiamo poi che...
Che vuol dire?
Esatto, se lo fai in Europa League...
Non allora... credo che possa essere esclusa la Champions. Ecco. Tra l'altro poi il Napoli tra una settimana dovrà andare a giocare con il Barcellona, e lì stanno chiedendo proprio addirittura la sospensione del campionato, quindi difficilmente si può... Io credo, Mario, che sarà imminente, no, una pronuncia della UEFA, non penso che si possa ancora...
Ma io aspetto che parli l'Unione Europea, perché noi continuiamo a parlare di calcio.
Certo.
Ma da noi è stato il governo a fermare...
È vero, è vero, verissimo.
Io aspetto che parli l'Unione Europea. È vero che lo statuto prevede che la sanità sia di competenza delle nazioni, delle singole nazioni. Però quando si parla di Champions League, quando si parla di europei, la competenza non può che essere europea.
Certo.
Quindi l'Unione Europea, io spero, farebbe bene, se esiste, a farsi sentire e a non pensare solo a come pagare, a versare soldi, ma anche a fare un'unione, a prendere dei provvedimenti comuni per la nazione. Se siamo un'unica nazione, dobbiamo avere anche dei regolamenti. Altrimenti, ripeto, non so se ne abbiamo parlato ieri, perché mi chiamano da tutta Italia, non so più con chi parlo. Altrimenti finisce l'Europa. La vera conseguenza del virus è che finisce l'Europa. Io vedo alcuni scenari del dopo, cioè o in questo momento l'Europa esiste e diventiamo tutti nazioni europee, oppure se deve continuare ad essere una storia di affari, una storia semplicemente economica. Per esempio, io che sono un europeo nato, non mi interessa più, divento un anarchico.
Allora, Mario, siamo praticamente sempre live per vedere gli aggiornamenti continui. Allora, dunque siamo riusciti a intercettare un collegamento, sì, che ci tenevamo insieme al direttore Mario Sconcerti. Allora,
andiamo a presentare,
sì, vai.
Il dottore
Mario conosce molto bene, tra l'altro, il direttore Sconcerti.
Germano Dottori, professore delle strategie militari dell'Università Luis Guido Carli. Buon pomeriggio.
Buonasera, professore, come sta?
Buon pomeriggio, per il momento bene, speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi, nel più breve tempo possibile, anche se la situazione in questo momento non ci consente di essere particolarmente ottimisti. Ho sentito alcune considerazioni poco fa e vorrei dire questo al riguardo. Io sono dell'avviso, e non sono l'unico, siamo in parecchi a parlarne di queste cose in questi giorni, che quanto sta avvenendo non solo in Italia, in Europa, ma più in generale nel mondo, probabilmente cambierà tante cose. Ci sarà dopo di questo un prima e qualcosa che viene dopo. E sicuramente una delle cose che verosimilmente uscirà enfatizzata da tutto questo è il ritorno dello Stato-Nazione, che in realtà non era mai veramente scomparso, soltanto che in condizioni diciamo non estreme di crisi gli spazi di collaborazione si dilatano più facilmente. Al momento in cui le emergenze impongono le loro ragioni, ciascuno guarda soprattutto a casa propria e pensa a difendere se stesso. Una volta il generale de Gaulle, che poi il fondatore della Quinta Repubblica francese, disse una cosa formidabile: nell'ora più buia del suo destino, nel momento della verità, l'ora del cimento, quello che volete, una nazione sempre sola con se stessa, cioè non può attendersi aiuto da nessuno, e deve quindi in qualche modo pensare ad assumere tutte le misure che sono necessarie per evitare che capiti il peggio. E anche le classi dirigenti, tra virgolette, almeno nelle democrazie, hanno il dovere di rispondere prima ai loro elettori e poi a tutti gli altri, nella misura del possibile e quando questo serve per migliorare la propria situazione. Noi stiamo in questo momento vedendo questa cosa qui. Tra l'altro stanno emergendo anche delle verità che erano abbastanza scontate, e cioè che il contagio in Europa è partito dalla Germania. La Germania, badate bene, è il primo esportatore mondiale in Cina, quindi è chiaro che tra tedeschi e cinesi esiste un'integrazione molto superiore rispetto a quella che esiste tra italiani e cinesi. Di contro, il focolaio principale italiano è in Lombardia, e la Lombardia è la prima regione d'Italia quanto a presenza nella catena del valore tedesco. E quindi le cose sono andate in questa maniera qui. Penso proprio di sì. E i nostri amici tedeschi avranno un giorno qualcosa da spiegare a noi e ad altri rispetto, diciamo, alla leggerezza che hanno dimostrato nei confronti di questa cosa. Poi vedremo come andrà a finire, i conti si faranno evidentemente dopo. Però in questa fase, diciamo, che si sedimenteranno certe percezioni che prima erano latenti, diciamo, leggere e latenti, adesso si estremizzano, si polarizzano.
Certo.
Direttore Sconcerti.
No, intanto saluto il professor dottore di cui sono veramente un grande ammiratore.
Ma avremmo potuto conoscerci a Genova, purtroppo, se il festival non fosse stato non fosse stato rinviato. Speriamo di avere l'occasione.
Anche i tedeschi, si parlava appunto dei tedeschi, anche i tedeschi, il ministro della sanità tedesco, mi sembra che proprio due giorni fa, a chi gli chiedeva, siccome la paura di finire tutti come l'Italia, di in una moltiplicazione di contagi, anche in Germania, il ministro della sanità ha detto che loro sono semplicemente indietro, ma che alla fine loro prevedono, anzi ha parlato, ma che tra alcuni mesi, ha detto,
sì.
Vedrete che purtroppo riprenderemo in tutto e per tutto anche l'Italia. Quindi insomma le prospettive non sono le migliori.
No, questo poi a prescindere da considerazioni ulteriori sull'impatto economico che verosimilmente sarà importante, e già lo vediamo, ma insomma è intuitivo. Se ci fermiamo tutti, come
non c'è il rischio che Trump ne venga travolto, lui che sta sottovalutando ampiamente
il fattore, certo.
Allora, su Trump possiamo fare un discorso. Io sono convinto che lui, se non cambia rapidamente la narrazione, rischia fortemente di perdere la Casa Bianca. È completamente, diciamo, difetto di sintonia con quanto sta emergendo. Probabilmente lo fa, come in una fase è accaduto di vedere anche da noi, per provare a ritardare il prodursi di effetti negativi sull'economia. Lui vuole essere rieletto sull'onda di un'espansione che non finisce, e invece probabilmente questa espansione dell'economia americana avrà un altro. Lui avrebbe una carta interessante da giocare, che sarebbe quella di offrire a tutti i malati del coronavirus che emergeranno nelle prossime settimane l'accesso a cure gratuite, che sarebbe un po' un tornare alle origini, perché Trump, almeno fino agli inizi del 2016, in campagna elettorale, era insieme a Sanders, 4 anni fa, l'unico politico americano che fosse a favore della generalizzazione del cosiddetto Obamacare. Però io dubito fortemente che se Trump si mette su questa strada, il suo partito, il Partito Repubblicano, lo segua al Congresso. Quindi lo vedo francamente in potenziale grossa difficoltà. E d'altra parte le elezioni americane ogni tanto il cigno nero ci sta. Questo poi è un cigno nero mondiale, quindi produce vincitori e sconfitti sicuramente.
Sono d'accordo.
Siamo un po' così in attesa un po' di capire gli sviluppi che ci saranno ulteriori. Tra l'altro prima noi avevamo proprio un collegamento con un nostro opinionista che sta in America, professore, che ci diceva che non c'è una percezione, almeno dove sta lui, nella Miami mi sembra.
Sì, in Florida.
Non c'è una percezione così ancora forte della gravità di questa situazione.
Rispondo io?
Sì, prego, professore dottore.
Ah, benissimo. Ovviamente l'America è uno stato di dimensioni
enormi,
praticamente
certo.
Continentali. Anche qui in Europa, come vediamo le cose in Italia, non è esattamente come le vedono a tutt'oggi gli spagnoli, che mi dicono ancora non si sono molto resi conto di quello che sta succedendo. Però negli Stati Uniti ci sono almeno 3 stati, e mi sa addirittura 4, che già hanno dichiarato lo stato di emergenza, perché delle difficoltà le cominciano a sperimentare. E questo è un altro problema per Trump, perché Trump può anche sostenere che non c'è un problema negli Stati Uniti, ma il federalismo americano è una cosa seria e permette agli stati di muoversi autonomamente su molti terreni, e uno è proprio questo. Quindi a un certo punto Trump corre anche il rischio di vedersi sconfessare dagli esecutivi degli stati dell'Unione, uno dietro l'altro, man mano che il contagio si dilaterà. Io non me lo auguro, naturalmente, in linea generale, in primo luogo per gli americani, ma poi anche per tutto il mondo, perché se anche l'America finisce nella tenaglia di questa epidemia, non è un bene per nessuno, eh? Viene incapacitato il paese più ricco del mondo.
Certo. Direttore Sconcerti, sì. Approfittiamo ancora di qualche altro minuto del professore.
No, cioè io sto pensando in chiave futura, la mia impressione è che si andrà migliorando, io credo che entro un mese, che dopo Pasqua ci sarà un miglioramento nei contagi, che il numero dei guariti si avvicinerà sempre più a quello dei contagiati fino a superarlo. Però una pandemia non è che è come una porta che si chiude e dopo non passa più aria, continuare, cioè voglio dire, la Cina adesso sta guarendo, no? Ma sta guarendo da isolata, cioè nessuno entra in Cina senza fare 2 settimane di isolamento, perché basta poche persone che ti riportano il virus.
Certo.
Per cui, ecco,
tant'è, Mario, perdonami, ad esempio in Cina, Wuhan, dove è partito tutto, è vero che adesso c'è stata una riduzione, ma comunque i casi ci sono sempre, quindi c'è stata una notevole riduzione, ma i casi ci sono, molto bassi, ma continuano ad esserci.
Cioè, una pandemia finisce quando non c'è più un caso nel mondo.
È certo.
O quando i casi sono strettamente isolati.
Certo.
Quindi ho paura, credo che sarà normale cominciare veramente a pensare a un periodo medio-lungo, mentre noi continuiamo a pensare di settimana in settimana, quasi giorno per giorno, e anche se per esempio ieri è stata una giornata quasi favorevole con i 500 contagiati dopo 3 giorni in cui abbiamo superato i 1000.
ma in Lombardia oggi danno ancora tantissimi.
La Lombardia è sul picco.
Sì, 1500. Ancora oggi. Oggi 1300 nuovi casi.
Sembra che gli rimancassero. Ne mancassero alcuni proprio dalla Lombardia, e questo potrebbe aver contribuito alla riduzione del totale. È stato detto, poi smentito, poi riaffermato, poi insomma una situazione un po' confusa, però se i dati di oggi sono questi, è verosimile che quanto ci hanno detto ieri sulla mancanza di alcuni dati locali fosse vero, insomma potrebbe essere spiegabile in questi termini.
Professore, le faccio un'altra domanda politica, ma di questo di politica interna. La mia impressione è che questo vada trattato, avrà le stesse conseguenze di una guerra. Se si mette il coronavirus come una guerra, i riferimenti di guerre ne abbiamo molti, mentre i riferimenti di virus non ne abbiamo.
Vero.
Quindi Io credo, sono convinto che per esempio noi nel momento in cui la cosa comincerà a finire andremo alle elezioni. Cioè, ci sarà, non credo assolutamente che tutto questo farà di conto se riuscirà a gestire la cosa un piccolissimo Churchill, ma dopo il clima sarà quello di voler ricominciare da capo, di ridare proprio quella che si dice la parola al popolo. Lei che ne pensa?
È imprevedibile, perché sono imprevedibili i tempi di evoluzione di questa cosa e non conosciamo soprattutto il conto finale. Mi sembra difficile intanto che possa accadere qualche cosa in questa fase, perché per esempio spostare il governo o cambiarlo credo che imprimerebbe un segnale terribile sia all'opinione pubblica che ai mercati, che sono due componenti importanti di tutto questo discorso. Io mi auguro piuttosto, sempre per essere ottimisti, no? O conservare un minimo di ottimismo in questa fase, che quanto sta accadendo possa anche indurre una grossa maturazione nella classe politica che abbiamo, perché è la prima volta, dopo tutto, che sono chiamati i nostri politici a prendere delle decisioni di vita o di morte sulla comunità nazionale. E tutto questo probabilmente comincerà a chiarire meglio a tutti fino a che punto la competizione per il potere è un gioco e fino a che punto si può considerare con grande leggerezza l'esercizio delle responsabilità di direzione dello Stato.
Certo.
Qualcuno capirà che la politica maneggia la vita delle persone.
Sì.
E a mio avviso, se le cose prendono una piega in qualche modo positiva sotto questo punto di vista, potremmo trovarci ad avere, dopo tutto questo, una classe dirigente più matura, più responsabile, di cui potremmo essere più contenti e in cui potremmo anche avere più fiducia. E parlo in linea generale, tanto delle forze di governo quanto delle forze di opposizione, perché questa cosa qua coinvolge tutti, esattamente come ha detto, come in una guerra. Siamo tutti esposti, tutti ci aspettiamo qualche cosa, siamo anche disponibili a collaborare. Mi sembra che persino dove si scherzava tanto adesso è subentrata una grande serietà. Sì, vanno insieme le cose, perché c'è paura ma non panico. Mm-hmm. Non vedo panico in giro, c'è paura ma anche senso di
responsabilità,
di consapevolezza, di consapevolezza soprattutto del fatto che ciascuno deve fare la sua parte, dovrà rinunciare a qualche cosa, potrà magari lamentarsi, scherzarci sopra quanto vuole, però di fatto ciascuno si rende conto che può fare qualcosa per sé e per gli altri, seguendo le direttive che vengono impartite. E può darsi, insomma, che questa cosa ci aiuti nel prosieguo, diciamo così, della nostra avventura come paese. Ecco.
Io l'ultimissima, prima di salutare il professor dottore, ringraziarlo tantissimo per la disponibilità. Diciamo così, voglio chiedere anche un'altra cosa. Noi siamo, come paese, siamo stati un po' isolati in questo momento, no? Dopo, quando appena, diciamo, è successa la situazione, abbiamo visto questo tipo di isolamento. Ecco, in prospettiva questo potrebbe cambiare qualcosa politicamente in futuro, questo, e quindi quando ci sarà un ritorno alla normalità, potrà pesare in qualche modo politicamente questo isolamento che abbiamo un po' subito, oppure no?
Dovrebbe rientrare nel processo di maturazione delle élite. E comunque della nostra coscienza politica. È un bagno di realtà, è uno scontro con il principio di realtà. Dovremmo capire che certe volte la morale politica superiore è quella dell'interesse, l'interesse alla sopravvivenza in questo caso.
Certo.
Gli altri stanno adottando misure naturali che forse avremmo potuto adottare anche noi. Non dico altro perché c'è purtroppo, sinceramente ne sono dispiaciuto, anche chi sta pagando personalmente in termini di preoccupazione, ansietà e quant'altro per delle scelte che sono state fatte sul piano della comunicazione, partecipazione ad aperitivi e quant'altro. Cioè, questa è una cosa, sì, è triste perché insomma che sia accaduto tutto questo, però penso che una persona o più che hanno visto una cosa del genere forse avranno più chiaro un domani qual è il confine che deve esistere, diciamo, tra una testimonianza forse un po' troppo enfatica dei valori e delle posizioni in cui si crede e la necessità di essere prudenti di fronte a certi tipi di pericolo.
Chiarissimo. Una forma
di maturazione. Io non parlo soprattutto, diciamo, in questo caso c'è un leader politico particolarmente esposto, ma penso soprattutto alle persone che politici di questa natura hanno attorno, i collaboratori, gente che è chiamata a condividere un rischio e paga anche se, diciamo, non si esposta personalmente, ma solo perché lavora per chi si espone personalmente, forse non sempre in modo giustificato. Guardate, questo virus ha una brutta particolarità, tra le altre, magari su questo chiudiamo. Normalmente le pestilenze aggrediscono prima i marginali, i ceti che sono più poveri, meno abbienti, eccetera. Questo virus qua non solo non fa distinzione, ma si propaga più velocemente proprio attraverso l'elite, perché colpisce per primo chi viaggia, colpisce per primo gli uomini di affari,
certo.
E ovviamente colpisce i dirigenti amministrativi e politici degli stati. Qui abbiamo dei prefetti
è vero.
Sono in isolamento, abbiamo dei generali che sono in isolamento, abbiamo il leader di un partito politico, uno dei primi partiti politici italiani, che è in isolamento, e anche questo sarà un problema di cui dovremo occuparci. Come proteggere la catena di comando dello Stato quando ci sono emergenze di questo tipo? Non ci abbiamo mai pensato e dovremo pensare.
Bene, professore Dottori, noi la ringraziamo e tra l'altro ricordiamo anche il suo libro, La visione di Trump, visto che adesso bisogna stare un po' più a casa,
studiamolo
anche
per legge.
Esatto.
Grazie a tutti.
Grazie al professore Dottori. Grazie. Direttore Mario Sconcerti, ti ringraziamo anche a te, perché che è stato comunque un bel approfondimento. E quindi grazie Mario.
Ci sentiamo presto. Ciao,
un abbraccio, grazie ancora.